Lode e ringraziamento al Signore. Mi è venuto il pensiero quanto sarebbe bello se potessimo intonare questi canti già nell'aldilà. Qui sulla terra, nonostante tutta la gioia e tutte le esperienze che ci sono care e preziose, ci sono ancora delle difficoltà. E ho davvero pensato, oh, come sarà quando nella gloria, nel corpo risorto e trasformato, intoneremo spensieratamente il grande Alleluia. Sì, sarà qualcosa di grandioso. Lì non ci saranno più volti tristi, né sofferenza, né morte, né miseria. Non è meraviglioso che possiamo portare in noi questa speranza, una speranza beata, una speranza fondata che non porta alla delusione, ma alla realtà. Meraviglioso. Che tutti possano viverla e possa arrivare il momento in cui alla fine tutti coloro che appartengono alla Chiesa del Sposa possano davvero dire sì, vieni presto, Signore Gesù. Forse dovremo ancora passare momenti più difficili. Sapete bene che dobbiamo prepararci ad affrontare alcune cose che ci attendono, anche dal punto di vista puramente terreno. L'intero riassetto, le molte migrazioni di popoli che stanno avvenendo, tutto questo non andrà a finire bene. L'approvvigionamento di generi alimentari, tutto questo porterà con sé molte conseguenze, ma più le cose accadono, più comprendiamo che il tempo è davvero grave. E noi che secondo le scritture possiamo credere, alziamo allora ancora di più il capo perché sappiamo che la nostra salvezza si avvicina. Ci saranno carestie, ci saranno tempi difficili, la gente si lamenta che tutto è così caro. Per ora possiamo ancora pagarlo. Diventa caro solo quando non possiamo più pagare e diventerà ancora più caro quando non si potrà più né comprare né vendere, come scritto nell'Apocalisse. Quindi iniziare a lamentarsi adesso è in realtà troppo presto. Avremo ancora tempo per farlo quando sarà il momento. Ora dovremo davvero ringraziare Dio il Signore perché stiamo ancora abbastanza bene e abbiamo da mangiare e da bere. E la Scrittura dice che allora dovremo accontentarci di questo. Quanto siamo grati al Signore per la libertà che ancora abbiamo. E oggi nel nostro paese si vota, ma la rotta è stata tracciata già da tempo. E abbiamo visto nel recente passato che tutti coloro che non partecipano e non vogliono seguire la direzione che si deve seguire devono farsi da parte. E le persone che ora si adattano al programma possono partecipare, devono partecipare. Pensiamo in particolare alla Lady di Ferro, che lei è metodista, ha semplicemente capito che i diritti sovrani dell'Inghilterra sarebbero stati sottratti dalle sue mani, dai trattati di Roma, e non poteva partecipare per convinzione. Sapeva dove tutto questo avrebbe portato. Ma ora è giunta l'ora. E come leggiamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, Dio insedia il re e Dio li destituisce, a seconda di ciò che è necessario in quel determinato tempo nel programma di Dio. Il nostro fratello ha già letto dal profeta Ageo. Ageo era uno degli uomini che durante la ricostruzione del Tempio avevano ricevuto la parola del Signore. E la cosa positiva tra il popolo di Dio era che avevano compreso che non era solo Lui a parlare, ma che Dio parlava attraverso di Lui. Che la parola di Dio, quella che viene proclamata, è che Egli stesso portava il messaggio divino e non il proprio. Quando il popolo di Dio lo riconosce attraverso la rivelazione, Dio può aiutarci. Ma se pensiamo solo che sia il messaggio di Mosè o il messaggio di Ageo o di altri uomini, allora non funzionerà. Ma se comprendiamo che questo è il messaggio di Dio, l'opera di Dio, il regno di Dio e la Chiesa di Dio, se ci viene rivelato dallo Spirito che è la causa di Dio, allora tutto cambia immediatamente. Allora nasce il rispetto, nasce il timore, nasce la fiducia, nasce la fede, nasce l'obbedienza e allora anche noi troviamo il nostro posto alla presenza di Dio. Rileggo questo versetto perché è molto prezioso. Qui in Ageo si trattava allora di Zorobabele, Ageo 1, versetti 12 e 13. Voglio leggere. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Osadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Non solo la gente comune, ma anche Zorobabele, figlio di Sealtiel, e il sommo sacerdote Giosuè, figlio di Josadac. Erano quindi uomini che avevano anche un certo ministero da svolgere, ma si inchinarono e rispettarono l'ordine divino, accogliendo la missione e il messaggio profetico. E così riconobbero che quest'uomo, con il così dice il Signore, si trovava su terreno divino ed era stato mandato dal Signore stesso. Che parola meravigliosa! Dove ci troviamo in questa immagine che stiamo osservando? Qui è scritto: e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio. Sulla terra, ma Dio non era sulla terra. Sulla terra c'era il profeta Ageo. Dio era in cielo, ma Dio è in cielo e sulla terra. Dio riempie l'universo. Dio dimora nei nostri cuori attraverso la fede. Dio parla, Dio opera, Dio salva, Dio guarisce qui sulla terra. Se non fosse presente, tutto questo non potrebbe accadere. Può accadere solo perché Egli è presente. Nessuno di noi avrebbe potuto sperimentare la salvezza e il perdono, la guarigione, la liberazione e in generale le benedizioni se Dio non fosse stato presente per confermare la sua parola e darci ciò che in essa ha promesso. E tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Non fu il timore di Ageo, ma il timore di Dio a scendere su di loro, e il timore di Dio è ancora oggi l'inizio della saggezza divina. E l'inizio della saggezza divina significa allo stesso tempo la fine della nostra saggezza, della nostra sapienza. Solo quando la nostra sapienza giunge a termine, la saggezza di Dio può rivelarsi e essere concessa a noi. Dopo il versetto 12 segue il 13, il versetto 13 che abbiamo già letto. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. Io sono con voi, dice il Signore. A Singapore ho partecipato a un seminario biblico che porta il nome di Haggai College e sono stato invitato a dare la mia testimonianza lì una sola volta, e quando poi ho parlato con le singole persone, anche con il personale docente, ho constatato una cosa, che il nome che ora viene scritto a lettera maiuscola non ha assolutamente nulla in comune con la questione vera e propria che nel profeta Ageo viene rappresentata così chiaramente. Non ci sono profeti né rivelazioni profetiche della parola. Si insegna come sempre stato insegnato in vari seminari, non il nome. Ci sono perfino nomi chiese che si chiamano Chiesa di Filadelfia, e questo sarebbe amore fraterno, e se si guarda dentro non c'è traccia di amore fraterno. Poi abbiamo le nostre comunità Elim, non sto criticando, mi sottometto anch'io a questo. Elim, quante palme c'erano lì, chi lo sa, e quante sorgenti, chi lo sa, per favore, cosa significa Elim? No, allora non ve lo dirò nemmeno io se mi leggete la Bibbia in questo modo. Cosa? Per favore, quante sorgenti, quanti alberi? 70? Ci sei già molto vicino, Dio ti benedica. Sì, ma si tratta di qualcosa di completamente diverso. Non il nome che ci diamo, poiché è scritto, tu hai nome di chi vive, ma sei morto. Si può avere il nome, si può essere una chiesa pentecostale, una chiesa battista, ma lo si è davvero è solo il nome. Vorremmo, senza esercitare critiche, se lo facciamo allora cominciamo da noi stessi, vorremmo presentarci a Dio e chiedergli se nei nostri giorni abbiamo davvero capito di cosa si tratta. Gesù disse, guardando Gerusalemme piangendo, o se tu avessi compreso in questo momento ciò che serve alla tua pace, non in altri tempi, ma in quest'ora, avessi compreso ciò che serve alla tua pace. Ogni persona che vive sulla terra riceve da Dio il proprio tempo, l'ora che deve cogliere per partecipare a ciò che Dio fa sulla terra. Noi viviamo ora e dobbiamo partecipare a ciò che Dio fa in questo tempo. Nel capitolo 2, versetto 5, che tutti conosciamo bene, è scritto: secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete.
Und
Il nostro fratello ha già parlato dell'unzione dello Spirito Santo, laddove la parola diventa rivelazione profetica, non solo ispirata quando è stata scritta, ma ispirata e nuovamente rivelata quando viene annunziata e creduta. Ciò avviene unicamente per mezzo dello Spirito Santo, che scruta tutte le cose, perfino le profondità della divinità. Non c'è infatti nessun uomo che abbia accesso a queste cose spirituali, per quanto sia il più santo che ci sia sulla terra. Come scrive infatti Paolo ai Corinti, lo Spirito scruta ogni cosa, perfino le profondità della divinità. Non il profeta, Ageo o altri. Lo Spirito di Dio scruta le cose attraverso la rivelazione e poi usa una bocca per pronunciare le parole di Dio che sono appunto rivelazione. Qui l'abbiamo sentito, il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto. Dobbiamo semplicemente comprendere le promesse fatte alla Chiesa del Nuovo Testamento all'inizio valgono fino alla fine. Come le ha dato all'inizio valgono fino alla fine. Ebrei 13, versetto 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dobbiamo solo darci una svegliata e renderci conto che le promesse sono state fatte affinché le ascoltassimo attraverso la predicazione, credessimo in esse e poi le ricevessimo. Non solo come lezione illustrativa, affinché siamo in un certo senso informati o istruiti, ma affinché attraverso la fede in ciò che Dio ci ha promesso entriamo in possesso di queste cose. Questo è in realtà illustrato nell'Antico Testamento dal fatto che Dio aveva promesso la terra con i sette popoli al popolo di Israele e fu addirittura chiamata la terra promessa. Quando giunse il tempo dell'adempimento, non erano solo parole quelle che erano state proclamate, ma ciò che era stato loro promesso per così tanto tempo divenne realtà divina davanti a loro e con loro. E se abbiamo compreso che siamo giunti in una situazione simile, c'è un parallelo, come all'inizio così anche ora, con il popolo di Israele e con la Chiesa. In quella prima generazione cristiana, l'ebraismo coesistette con il cristianesimo appena nato fino al 70 dopo Cristo, quando il generale romano Tito, dopo un assedio di 2 anni, conquistò Gerusalemme, e sicuramente avete letto quanto sangue fu versato in quell'occasione. Ma il pensiero è importante. Dall'inizio della Chiesa neotestamentaria, 2 cose, ovvero la prima generazione, hanno corso parallelamente l'una all'altra, finché poi l'una è terminata e l'altra ha avuto il suo seguito. Ora l'ordine è esattamente inverso. In quest'ultima generazione assegnata alla Chiesa, Israele è stato richiamato alla terra promessa da oltre 100 paesi del mondo. Ora abbiamo di nuovo 2 cose che procedono parallelamente. Lo vediamo molto chiaramente quando Paolo scrive ai Romani nel capitolo 11, versetto 25. quando il numero completo dei gentili sarà entrato nella Chiesa, allora Israele sarà salvato nella sua totalità. E Israele è tornato a casa, perché anche il Messia verrà lì dopo il rapimento, questo lo sappiamo. Ma sono tornati a casa perché Dio lo ha detto così nella sua parola. Viviamo sicuramente nell'ultima generazione della storia della salvezza che è stata determinata da Dio in questa civiltà. E se ne siamo certi, non in noi stessi, ma in base all'autorità della parola di Dio, come disse il nostro Signore stesso. Quando vedrete questo, prestate attenzione. E quando vedrete che il fico germoglia, diventa rigoglioso, allora sappiamo in base alla parola dell'Antico Testamento che questo fico è Israele, che è tornato dopo 2000 anni, poiché dal tempo di Nabucodonosor il popolo era stato disperso e poi definitivamente nell'anno 70 dopo Cristo è tornato, è diventato uno stato a se stesso dopo l'anno 70. Ci sono indizi nella Sacra Scrittura che non lasciano spazio per altre conclusioni, ma esprimono chiaramente le cose che ora si stanno adempiendo davanti ai nostri occhi. E poi, in relazione alla parola dell'Antico Testamento, ci viene detto qui in Ageo 2, versetto 6. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, tra poco io farò tremare il cielo e la terra, il mare e l'asciutto. Se questa parola non fosse scritta nel Nuovo Testamento, potremmo archivare la questione. Allora potremmo dire, caro Dio dell'Antico Testamento, ci rivolgiamo al Nuovo Testamento. Ma grazie a Dio che ha stretto così saldamente il legame tra Antico e Nuovo Testamento, per il quale siamo grati di poterlo vedere e riconoscere. La parola corrispondente si trova nella lettera agli Ebrei, a noi tutti nota, qui già letta alcune volte, secondo cui Dio adempirà la promessa che ha fatto. Ebrei capitolo 12, versetto 26. La cui voce scosse allora la terra, chi adesso ha fatto questa promessa. Esatto, Ageo 2, versetto 6. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. E potete tranquillamente continuare a leggere, poiché ciò indica già la trasformazione, cioè la fine immediata prima dell'instaurazione del regno millenario. E proprio come allora il popolo tornò, ricostruì il Tempio tutto secondo le misure come Dio aveva detto e ordinato, così ora la Chiesa neotestamentale si trova nella sua fase finale e deve arrivare dove la Chiesa era all'inizio. Forse devo leggervi ancora questa parola, potremmo sopportare ancora questi due versetti affinché sappiate che sto parlando ora di Ebrei 12, affinché sappiate in quale contesto la parola di Ageo è stata qui riportata. Abbiamo letto il capitolo 12, versetto 26. Continuiamo a leggere dal versetto 27. Ora questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse.
Es soll eben etwas Bleibendes entstehen,
tutto ciò che accadrà nei giudizi apocalittici, potete leggerlo voi stessi nella Bibbia. Le case tutto crollerà, la terra sarà scossa come mai prima d'ora, e Dio chiederà conto di tutto. Nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra il re della terra. Abbiamo letto affinché sappiate che è scritto letteralmente così nella Bibbia. Vi leggo questo versetto del profeta Isaia, capitolo 24. Isaia, capitolo 24, forse dal versetto 1. Prima il versetto 1 e poi il versetto desiderato. Ecco, il Signore vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. E poi segue molto altro. Leggiamo il versetto 19. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà. La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato grava su di lei. Essa cade, non si rialzerà mai più. Abbiamo letto che tutto ciò che è stato creato sarà sconvolto. Solo ciò che non è stato creato per il tempo rimarrà. Poi continuiamo a leggere dal versetto 21. In quel giorno il Signore punirà nei luoghi celsi l'esercito di lassù e giù sulla terra il re della terra. Saranno riuniti assieme come si fa dei prigionieri nel carcere sotterraneo. Saranno rinchiusi nella prigione e dopo molti giorni saranno puniti. Pensate ora ad Apocalisse 20. Proprio prima dell'instaurazione del regno millenario, l'angelo scende dal cielo con una catena, afferra Satana, lo lega per 1000 anni e lo getta nell'abisso. In quel tempo si farà pulizia, senza pietà, con l'esercito dell'alto di tutte le avversità con cui dobbiamo a che fare. Oggi, perché Paolo scrive, non lottiamo contro carne e sangue, ma contro le potenze, contro i principati che dominano nell'aria. E poi, quando arriverà quel giorno, avverrà il primo giudizio, quando la sposa sarà rapita. Allora avrà inizio la battaglia. Michele e i suoi angeli combattono e il dragone e i suoi angeli combattono, e poi ci sarà solo una caduta, e il Signore e la Chiesa sposa saliranno. Satana con il suo esercito verrà precipitato, e prima che inizi il regno millenario verrà chiamato a rispondere prima l'esercito dell'alto e poi il re della terra su questa terra, e poi verrà pronunciata una sentenza definitiva. E loro saranno rinchiusi, cioè chiusi in prigione, e solo dopo molto tempo. Posso dirvi esattamente quanto tempo ci vorrà. Sarà esattamente dopo i 1000 anni che saranno giudicati, perché allora ci sarà il giudizio universale. Queste cose sono molto chiare, non c'è bisogno di doti matematiche. Se è scritto che Dio farà legare Satana per 1000 anni, ve lo leggo affinché sappiate che è scritto letteralmente così, Apocalisse capitolo 20 dal versetto 1. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni. E lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. È semplicemente straordinario quando si colgono questi collegamenti tra l'Antico e il Nuovo Testamento, come una visione d'insieme, come una comprensione del misterioso disegno del nostro Dio. Siamo un popolo benedetto, scelto per ascoltare in questi giorni le parole del Signore, comprese quelle profetiche, per schierarci dalla parte di Dio e credere semplicemente con tutto il cuore a ciò che Dio ha promesso. Non si può sottolineare abbastanza: chi ora è in accordo con Dio deve essere in accordo con la sua parola. Non c'è accordo con Dio slegato dalla parola di Dio. Solo chi è in accordo con la parola di Dio può essere in accordo con Dio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E per questo è altrettanto importante che la parola sia proclamata e posta sul candelabro. Ma ora si arriva al punto. Alcuni si stanno unendo a livello mondiale. E l'ho detto e lo scriverò ancora. La potenza mondiale numero uno sta nascendo qui. E se qualcuno pensa che 340 milioni di persone che alla fine del 1992 apparterranno all'Europa Unita non siano ancora la maggioranza, dato che la Cina è più grande in termini di popolazione. Ma non importa quanto sia grande la Cina o quanti abitanti abbia l'India, questo non ha alcuna importanza. Qui si tratta semplicemente della profezia biblica, di ciò che è stato promesso per la fine dei tempi e di ciò che sta accadendo ora a livello politico, religioso ed economico, che proprio il nostro paese, che con la riforma ha fatto questo colpo mortale all'impero romano, è stata una ferita da spada, come dice la Sacra Scrittura. Una di queste sette teste era ferita, era come ferita a morte, e poi tutto tornò in vita, ed ecco il mondo intero si meravigliò che dove c'era la ferita mortale giunse la guarigione e tutto tornò alla pace e alla gioia. Vi dico la verità, questo paese che è stato usato da Dio per portare la riforma a sfondare, ma poi in seguito è stato prima diviso religiosamente tra cattolici e protestanti, e poi politicamente tra est e ovest. Ora assistiamo alla fine di entrambe le divisioni, e chi se ne è accorto nel nostro paese? Quando accadono eventi particolari non c'è più un culto cattolico da una parte e un culto protestante dall'altra, ma sempre una funzione ecumenica. Allora le due parti sono insieme sotto lo stesso tetto, ed era proprio questo che volevano ottenere. E nessuno se la prenda con me, specialmente i cattolici, ma se ciò potesse contribuire alla causa, allora posso dirvi già ora cosa potrebbe fare il Papa: potrebbe beatificare e canonizzare Lutero, e se così riuscisse a portare tutti i luterani dalla sua parte e a riportarli nel grembo materno. Non preoccupatevi, non c'è un uomo sulla terra che sia così astuto come lui, e lui conosce tutti gli stratagemmi che possono esistere sulla terra. Non so cosa ho detto in questo momento, forse non del tutto consapevolmente, ma forse sì. Aspettate e vedrete cosa succederà. Aspettate e vedrete cosa succederà. Dal Concilio Vaticano secondo i protestanti non sono più maledetti, ma sono considerati fratelli separati, sono accolti solo come fratelli separati. Le chiese libere non sono più sette, ma tutte enti di diritto pubblico. Tutti possono esercitare il diritto di parola al tavolo delle trattative. Cosa significa? Si dice che siamo tutti fratelli, facciamo tutto insieme e così via. Prima avevano ancora un motivo comune, ovvero il nemico, il comunismo e l'ateismo. Ora hanno avuto questa idea, adesso ora una casa comune con gli atei e con i comunisti in cui ci sia posto per tutti. Riuscite a capirlo? La strategia generale deve essere così in questi ultimi giorni. E il profeta Daniele lo ha detto chiaramente quando vide la statua, oro, argento, rame e poi le 10 dita. Cosa c'era lì? Il ferro mescolato con la fragile argilla. Ma non potete mescolare il ferro con l'argilla. Potete incollarli, mescolarli, non potete amalgamarli. E lì potete leggere nel profeta Daniele come queste cose sono state predette, le cose che si uniranno e così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Questo è ciò che significano queste due cose, il ferro e l'argilla, come ci viene detto nel profeta Daniele. Ora ci siamo, lì è tutto fragile, tutto crolla, niente funziona più e qui tutto è forte. C'è quella bella unione, una grande casa. E chi è il capo di questa grande casa? Non c'è alcun dubbio al riguardo. L'anticristo dominerà l'intera situazione e Cristo chiamerà la sua Chiesa, la preparerà, la sigillerà e prima che la grande catastrofe si abbatta sull'umanità, tornerà per portarci nella gloria. Sì, viviamo in un tempo serio, un tempo turbolento, ma anche un tempo meraviglioso. Vediamo, la divisione è finita. Il nostro paese sarà la locomotiva, pagheremo ovunque. E cosa succederà allora quando la nostra gente non potrà più partecipare perché sarà troppo e anche le nostre casse si svuoteranno e mancherà il pane ovunque? Non è ancora detta l'ultima parola. Molte cose accadranno ancora sull'umanità e finché saremo qui potremmo avvertirne gli effetti qua e là. Ma una cosa è certa, una cosa è certa, viviamo in prossimità del ritorno del nostro Signore e non abbiamo paura, al contrario, diciamo solo, Signore, metti fine a tutte queste cose il più presto possibile e portaci via da questa valle di lacrime nella Tua gloria. Per alcuni che non hanno ancora familiarità con questi concetti, specialmente quelli tratti dall'Apocalisse e dal profeta Daniele, non preoccupatevi, in breve tutto sarà molto chiaro. Lo Spirito Santo ci guida in tutta la verità. Egli ci mostra come stanno le cose, sì, la descrizione è così chiara e così evidente che nemmeno uno stolto può sbagliarsi. Che noi che in questi giorni abbiamo avuto l'onore di ascoltare la parola profetica, possiamo accogliere noi tutte queste parole nel timore di Dio affinché siano manifestate dallo Spirito, spiegate dallo Spirito in modo da essere così permeati di natura e vita divina e poter diventare parte della storia divina della salvezza nei nostri giorni. Non solo come informati, come spettatori, ma come persone direttamente collegate a ciò che Dio fa nel suo regno sulla terra e che ne prendono parte. Possa Dio, per la sua grazia, rendere tutti noi tale persone. Amen. Adesso prega il fratello Rus. Signore fedele, ti ringraziamo di cuore per questo tempo di grazia e per questo messaggio di grazia che ci è stato concesso, o Signore, perché non ci hai dimenticati, ma hai avuto pietà di noi e ci hai accolti, o Signore. Signore, non potremo mai lodare abbastanza il tuo nome e renderti onore e grazie, o Signore. Ma Signore, accetta l'adorazione, accetta la lode e il ringraziamento, alleluia, dal profondo dei nostri cuori, o Dio. Preparaci, o Signore, alla tua venuta, affinché siamo veglianti, affinché siamo oranti, o Signore. Quando verrai, o Signore, che possiamo alzare il capo e sapere la nostra salvezza si avvicina. Sì, con tutti noi, Signore, ti prego, benedici tutti coloro che sono venuti, i nostri fratelli e sorelle vicini e lontani, Signore. Sì, con tutti e benedici tutti. Anche ora, Signore, mentre concludiamo queste riunioni, sii con loro sulla via del ritorno, Signore, e benedicili nel luogo in cui li hai collocati, e rendi ciascuno che sia una benedizione per gli altri, una testimonianza. Concedilo per la tua grazia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.